Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera. Con gli stessi conduttori, però.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Stavamo chiacchierando tra di noi, non ci eravamo accorti che era già partita la sigla, Mauro, questo lunedì di chiacchiere. Che si chiama Nonni Rock. Vabbè. I nonni rock, ce ne sono tanti in giro, ma sono davvero rock le due che abbiamo scelto come storia di copertina, protagoniste della nostra storia di copertina.
Sono tutt'altro che lente queste nonne altro rock, che... come riprendendo una dicotomia che era stata segnalata da Adriano Celentano. Sì, perché allora hanno seguito uno dei tanti corsi che l'Arma dei Carabinieri svolge andando presso le scuole, presso i centri.
Le università per la terza età, tante cose. Insomma, che si fanno in tutta Italia.
E cercando di mettere sull'avviso, insomma, specialmente le persone anziane dai tentativi di truffa. E questi corsi hanno dato il loro frutto, il frutto sperato.
Esatto, tutt'altro che distratte a questi corsi, erano molto attente e purtroppo hanno dovuto anche sperimentare sulla loro pelle l'esistenza reale, appunto, di questi tentativi di truffa di cui spesso vi raccontiamo. Allora andiamo subito alla prima, alla storia della prima nonna novantenne di Bisceglie.
Sì, è stata, come dire, pizzicata da due serpenti corallo, due truffatori, un 24enne e un 20enne, che hanno cercato di derubarla dicendole che, presentandosi al telefono come se fossero uno dei nipoti, che sarebbe stato bloccato in caserma a Barletta per problemi con la giustizia e per liberarlo. Lo dico per esteso perché questa è una modalità tipica di questo tentativo di truffa, la telefonata quando si finge che sia coinvolto un familiare. L'unico modo per liberarlo dalla caserma dei carabinieri dove sarebbe stato rinchiuso era pagare una sorta di cauzione fatta di banconote e gioielli, tutta roba che non esiste assolutamente nel nostro ordinamento, che però i truffatori sanno raccontare così bene, tanto che spesso purtroppo gli va bene. Questa volta, per fortuna, no, perché la donna si è insospettita, era stata resa edotta e preparata dai corsi dell'arma e probabilmente anche da altri corsi che si svolgono sul territorio, e ha chiamato i militari. Risultato: sono stati arrestati i due truffatori, sono stati portati in carcere a Trani.
Un'altra settantenne di Minervino Murge, lo stesso protagonista di una storia analoga, anche in questo caso la signora è riuscita a far arrestare un quarantenne che avrebbe tentato di portar via soldi e gioielli appunto alla signora, dicendole che era un maresciallo dei carabinieri che la stava contattando perché suo marito era rimasto coinvolto in un incidente stradale di cui avrebbe dovuto risarcire i danni. E poi, per essere ancora più credibile, avrebbe messo in scena un'altra storia, suggerendo alla donna di chiamare il numero di emergenza 112, a cui però ha risposto un complice del truffatore, chissà come ha fatto ad infilarsi nel numero di pubblica sicurezza grazie proprio ad un artificio telefonico. Però, nonostante tutto, i carabinieri veri sono riusciti a sventare la truffa e ad arrestare appunto questo quarantenne. Quindi, insomma, alle nonnine non la si fa, fate attenzione, magari sono in tante anche quelle che ascoltano Due di Denari e ci fa piacere perché spesso ce lo segnalano.
Peraltro, Deborah, devo aggiungere una cosa, perché ieri proprio la squadra antitruffa Serpente Corallo abbiamo segnalato il caso che si sta verificando, si è verificato in più parti d'Italia, di truffatori che riescono a far credere di star chiamando la loro vittima da una caserma dei carabinieri, mm-hmm. cioè fanno in modo che appaia sul cellulare della vittima proprio il numero della stazione dei carabinieri, e quindi da lì poi uno ovviamente risponde, si fida, si presentano come carabinieri e da lì scatta il tentativo di truffa. Mm-hmm. Cioè, questo pare che sia l'ultima frontiera del serpente corallo, proprio fingersi carabinieri.
L'ultima grande innovazione dei truffatori. Allora, questo anche per rimarcare l'importanza di andare a partecipare, se mai vi capitasse, a qualche iniziativa sul territorio nella quale si parla di questi argomenti. Il mese di novembre è stato ricchissimo, il panorama delle iniziative, delle proposte, degli incontri, dei convegni con i quali si è cercato appunto di coinvolgere la popolazione sulle tematiche molto vaste dell'educazione finanziaria. Adesso non sappiamo se questa iniziativa dei carabinieri pugliesi apparteneva a questa rosa delle iniziative del mese dell'educazione finanziaria, però fatto sta che le signore ci sono andate, si sono attivate e hanno voluto informarsi su tutto quello che succede attorno a noi e che spesso ha un carattere truffaldino. Poi ci sono tutte le altre iniziative che invece hanno carattere educativo, formativo, come tutte le iniziative che in questo mese dell'educazione finanziaria sono state organizzate dalla Banca d'Italia. Faremo un punto della situazione perché ben 350 eventi sono stati organizzati dalla Banca d'Italia, Mauro, pensa un po', sui 1000 circa che hanno caratterizzato il mese Edufin, e stamattina ci racconterà tutto Magda Bianco, capo del Dipartimento Tutela dei Clienti ed Educazione Finanziaria appunto della Banca d'Italia.
Se volete intervenire su questo e su altri temi, 800 24 00 24, e poi il numero per i vostri sms e whatsapp 349 238 6666. A questo proposito vi chiediamo se va tutto bene adesso con i pagamenti elettronici, POS, Bancomat e così via, perché venerdì avevamo segnalato tutti questi disservizi. Sabato la Banca d'Italia, ancora lei, ha diffuso un comunicato in cui confermava che gli aggiornamenti forniti dall'operatore avevano ripristinato la complessiva funzionalità dei servizi di pagamento, ma Banca d'Italia stessa diceva: continuiamo comunque il monitoraggio sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti elettronici. Allora, tutto bene col Bancomat? 349 238 6666.
E se volete appunto, come vi diceva Mauro, intervenire su questo tema, potete farlo ai numeri che vi ha appena ricordato, così come, ritornando sulle iniziative Edufin che hanno caratterizzato il mese di novembre, vorrei anche che ci raccontaste se vi è capitato di partecipare a qualcuno dei tanti eventi disseminati sul territorio, o se non avete sfruttato le opportunità di novembre, ma se nel corso dell'anno, così anche un po' sollecitate da questa grande campagna che proviamo a fare quotidianamente qui a Due di Denari, vi siete attivati per andare così a partecipare a qualche evento dal quale apprendere qualcosa. Magari siete preparatissimi, ma insomma qualche lacuna nella nostra formazione c'è sempre, compresa quella mia e di Mauro, e quindi raccontateci un po' che cosa fate anche della vostra vita finanziaria quando vi rendete conto che qualche competenza manca all'appello, e quindi potete usare gli stessi numeri per intervenire e per raccontarcelo. Adesso però andiamo a vedere cosa succede sui mercati.
Meteo Borsa.
Meteo Borsa. Dai che piovono quadrini?
Magari, magari.
Allora, noi lo auguriamo a chiunque e magari un po' anche a noi.
E lo auguriamo anche a Carlo De Luca, Gamma Capital Market, responsabile asset management. Bentornato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Parte piuttosto nervosa la settimana europea, abbiamo gli indici in calo, anche se adesso rispetto al collegamento che ho fatto alle 10.30 c'è qualche miglioramento. Parigi e Milano sono più o meno appaiate, perdono circa mezzo punto percentuale, un po' meno in questo momento. Francoforte addirittura gira, più 0,4%, e Londra meno 0,15%, quindi avvio adesso che possiamo definire contrastato per i listini continentali. Abbiamo avuto questa mattina una buona prestazione per gli indici asiatici. Venerdì Wall Street, che ha chiuso alle 13, ha chiuso appunto la seduta con un bilancio positivo in avanti di mezzo punto. I principali indicatori, i principali panieri, il Nasdaq ancora meglio, più 0,8%. In questa fase andiamo subito a discuterne con Carlo De Luca, che potremo definire all'insegna del disallineamento quasi totale fra Europa e Stati Uniti per tutta una serie di fattori, ma sicuramente lo zampino delle presidenziali americane è evidente in questa fase, appunto, che è partita e si sta sempre più rafforzando. Si rafforza sempre di più Wall Street per le promesse elettorali, appunto, del neo presidente americano, e si indebolisce sempre di più l'Europa. Questa mattina c'è anche il tema automobilistico, adesso andremo a raccontarvi anche la reazione del mercato alle dimissioni più o meno a sorpresa di ieri sera di Carlos Tavares. Da cosa vuole partire De Luca?
Allora, dunque, io penso che il mese di novembre, come ha detto lei Deborah, è stato incentrato nel disallineamento totale, diciamo, degli indici europei rispetto a quelli americani. Ma se guardiamo in realtà nel dettaglio anche all'interno degli stessi indici, in realtà c'è un disallineamento dei settori, perché l'aumento degli Stati Uniti del 2-3% a seconda se guardiamo l'S&P 500 o il Nasdaq, in realtà sono stati trainati dalle banche, dalle infrastrutture e dalle medie capitalizzazioni. La tecnologia in particolare, c'è stato un fortissimo recupero delle mid cap o delle large mid cap, per cui anche all'interno degli Stati Uniti a macchio di leopardo questo rialzo. E come ha detto anche lei, il disallineamento è anche all'interno degli indici europei, perché abbiamo un DAX che sta andando verso i massimi, in realtà tirato su da alcuni settori dell'energia, ma soprattutto della difesa militare, mentre che, visto che pesano molto sull'indice, mentre CAC, Italia ed Eurostock sono praticamente fortemente negative. La settimana inizia male, perché la settimana scorsa in realtà si pensava a dei dazi leggermente inferiori, invece questo weekend Trump ha sparato alto per tutti i paesi che vogliono la dedollarizzazione, tariffe fino al 100%, il che mette paura anche un po' alle tariffe che arriveranno in Europa. Questo, congiuntamente al discorso del scioperi di Volkswagen, congiuntamente al fatto che in Francia ci potrebbe cadere il governo, chiaramente sono tutte, e anche il pericolo geopolitico, non dimentichiamo che abbiamo dall'altro lato i missili a lungo raggio, Putin e così via, per cui secondo me continuerà, non penso ci sarà un Christmas rally quest'anno. O in ogni cosa ci saranno dei settori vincenti e dei settori perdenti anche all'interno del continente, per cui bisogna fare molta molta attenzione a guardare solo gli indici.
Trump ha lanciato questo monito ai paesi BRICS, tanto per spiegare ai nostri ascoltatori esattamente in che cosa sarebbe consistito questo monito
antidedollarizzazione.
Contro la dedollarizzazione. Ha detto: se creeranno i paesi BRICS, che sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, se creeranno le condizioni per sostenere delle alternative valutarie al dollaro, dovranno affrontare dazi al 100%, dire addio alle vendite nella meravigliosa economia statunitense, ha detto proprio così, non c'è possibilità che sostituiscano il dollaro statunitense nel commercio internazionale. Stamattina abbiamo avuto anche un altro dato economico negativo europeo, il PMI manifatturiero, che è calato a 45,2 punti a novembre. Mauro.
Sì, ma io resterei negli Stati Uniti, perché De Luca, questa settimana avremo il dato dell'occupazione degli Stati Uniti, e abbiamo imparato in questi anni che per la Federal Reserve è un dato molto importante, perché a differenza di quello che accade per la Banca Europea, quel dato lì pesa sulle decisioni di aumento o riduzione dei tassi. Cosa vi aspettate, cosa ci possiamo aspettare da questa indicazione?
Beh, Mauro, come ha detto lei, il dato, il jolt è molto molto importante, verrà seguita con grande attenzione da noi operatori e anche dalla Fed ovviamente. Non possiamo sapere come uscirà il dato. Una cosa è certa, la Fed sta già mettendo un pochino le mani avanti, anche perché oltre ad avere un'economia robusta sappiamo benissimo che tutto questo protezionismo porterà alla lunga ad inflazione, per cui bisogna capire fino a che punto, ecco, le sparate di Trump sono poi modi per arrivare al tavolo delle trattative o del negoziato con una posizione di vantaggio, o seppure effettivamente applicherà determinate tariffe proprio per evitare una dedollarizzazione. Poi la soluzione l'aveva anche già trovata quando parlava lui delle criptovalute, ma secondo me bisogna prendere con le pinze molte cose che dirà da qui al 20 di gennaio.
Intanto Stellantis a Piazza Affari meno 8% e anche a Parigi, dove pure è quotata, stata -8%. Come dobbiamo leggere questo evento di ieri sera? Sappiamo che aveva già annunciato che al termine naturale del suo mandato Tavares non avrebbe proseguito, ma diciamo che la scadenza era fissata per l'inizio del 2026. Invece ieri, a sorpresa, comunica l'uscita di scena appunto dal gruppo automobilistico. Si dice che non sia stato un manager particolarmente amato, molto attento a fare efficienza dei costi, ma molto poco capace di così individuare delle strategie industriali per il gruppo allineate anche all'andamento, diciamo, dei tempi. Qual è la sensazione fra gli operatori?
Ma alla fine c'è anche qui una fortissima distinzione tra le politiche che hanno applicato negli Stati Uniti e quelle che hanno applicato poi nel continente europeo, per cui io non sono nelle condizioni di giudicare l'operato di un manager, però visto che il settore è fortemente in crisi, probabilmente loro ci hanno messo anche del loro a peggiorare la situazione, però ecco, ripeto, non posso giudicare l'operato di Tavares.
Tra l'altro, ecco, questa vicenda di Stellantis consente agli operatori in questo inizio di settimana di lasciare da parte il tema bancario, che invece è stato il grande tema della settimana scorsa con l'iniziativa di Unicredit su Banco BPM e tutto quello che è successo, che al momento è stato un po', non dico ridimensionato, ma insomma vedremo se Unicredit porterà avanti la sua iniziativa.
Questo scontro bancario governativo verrebbe da dire. Tra l'altro oggi, a proposito di dati, arriveranno i dati sulle immatricolazioni di novembre e quindi vedremo poi come saranno interpretati, decifrati anche dai vertici di Stellantis, per capire quali prospettive ha il settore, che sta anche in mezzo a questa difficilissima transizione ecologica. Grazie a Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets. Buona settimana.
Grazie a voi, arrivederci.
Drin drin, edicola risparmio.
Allora, andiamo alla Consob, che questa settimana, almeno questa mattina, non ci ha comunicato nessuna oscuramento di piattaforme abusive di investimento, ma ci descrive come siamo fatti come risparmiatori ed investitori italiani. C'è l'indagine diffusa proprio oggi sul risparmio fai da te, e da questa indagine emerge proprio il profilo, l'identikit del cosiddetto cliente retail, e quindi si analizza il risparmio amministrato dagli intermediari e viene esaminata la composizione del portafoglio di un risparmiatore medio in un periodo di 13 anni, da giugno 2010 a giugno 2023. E allora, il risparmiatore italiano viene definito prudente, un risparmiatore che tende ad allocare i suoi soldi prevalentemente in fondi comuni di investimento e in titoli di Stato. L'incidenza dei fondi è andata peraltro in questo periodo progressivamente crescendo, dal 16,6% del 2010 arrivata al 53,8% dello scorso anno, del 2023, mentre il peso dei titoli di Stato è rimasto più o meno stabile, oscillando dal 19,3% del 2010 al 22,5% del 2023. Pensavo di più, proprio perché c'è stato questo balzo tra 2023 e 2022, chiaramente determinato dal ritorno dei rendimenti sulle obbligazioni di Stato e anche delle operazioni appunto del Ministero dell'Economia, vari BTP Italia, BTP Valore sono stati gli ultimi. Pensavo che fosse più alta la quota dei detentori di titoli di Stato, invece più o meno siamo intorno al 22%. Poi il risparmiatore italiano ha una spiccata avversione per il rischio, cerca di evitare strumenti finanziari complessi, quelli illiquidi, quelli che quando si va in banca a provare a disinvestire non vengono disinvestiti, almeno non nei tempi secondo le nostre aspettative. Nella maggior parte dei casi si muove seguendo i consigli della banca. Non sembra un risparmiatore particolarmente preoccupato dai possibili conflitti di interesse. Poi, da questa indagine emerge che, sempre in questo periodo 2010-2023, i risparmiatori hanno scelto di ridurre drasticamente la loro esposizione verso le obbligazioni bancarie, che sono passate dal 50 all'8%. È strumento tipicamente illiquido, quindi una volta che ci caschi non penso che poi ci ritorni, no?
Ci sono state anche vicende, diciamo, poco edificanti sul settore, che purtroppo poi finiscono per gravare anche sugli operatori corretti.
Bene, ultima nota, stabile la quota della componente azionaria detenuta al di fuori dei fondi di investimento, che rappresenta circa il 14%, un'incidenza sostanzialmente stabile nel periodo esaminato. Vabbè, adesso che
potevo mica interrompere un crescendo,
no,
scusa.
No, poi calta, adesso cioè, fine settimana c'è anche la prima della Scala, quindi saremo sinfonici e classici
con Giuseppe Verdi con la forza del
la
destino,
forza del
peraltro.
Destino, infatti.
Allora, dove ero rimasto? Adesso mi hai distratto con queste vicende musicali. Limu, perché questo
software
si è aperto. Software
pure qua. No, tra l'altro dobbiamo segnalare anche quello che ci stanno segnalando gli ascoltatori, che ahimè anch'io stamattina ho avuto modo di riscontrare. Stamattina sta facendo i capricci l'applicazione Intesa San Paolo.
Ecco, ma anche nei pagamenti, spiegateci un po' se solo l'applicazione o se anche nei pagamenti ci sono problemi, se qualcuno ha avuto occasione di pagare ed è un correntista di questa banca. Mentre da altri istituti non ci arrivano segnalazioni, quindi parrebbe che effettivamente le cose sono state risolte. IMU, perché questo è il mese del saldo IMU, la scadenza è a lunedì 16 dicembre, ne abbiamo parlato venerdì nella puntata di venerdì con Luigi Lovecchio, e tra l'altro oggi il Messaggero torna sulle vicende IMU perché il Ministero dell'Economia ha detto ai comuni che ci sarà questa nuova applicazione informatica per il prospetto delle aliquote IMU, perché non potrà esserci più questa fantasia totale nell'applicazione delle aliquote IMU da parte dei comuni. Però questo effettivamente ha messo un po' in imbarazzo le varie amministrazioni. Come aveva già spiegato Luigi Lovecchio venerdì, c'è la possibilità che qualche modifica di aliquote sia arrivata fuori tempo massimo e allora che ci chiedano di integrare quanto verseremo il 16 dicembre, di integrarlo a febbraio.
Fare il conguaglio a febbraio, il conguaglio dell'IMU.
Esattamente così, Deborah. Allora bisogna stare molto attenti, andare sul sito dei comuni e vedere quali sono tutte le comunicazioni che possono essere arrivate in materia.
Certo, perché dobbiamo andare a vedere noi il sito del comune, non sia mai che il comune magari ci manda un piccolo avviso.
Adesso,
no. Sindaci, non risparmiate sulla
hai
carta.
Ragione.
Esatto.
Non so cosa dire, hai ragione.
Essere. Fatecelo sapere, visto che insomma sono soldi che devono entrare nelle vostre casse e quindi vi farebbe anche comodo.
Chioserei dicendo che dovrebbero entrare nelle loro casse, perché purtroppo è una delle imposte
che invece
peggio pagate, meno pagate, meno temperate di tutto.
Allora, cosa fai giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17?
Vengo a sentire la Digital Roundtable, ho un posto in prima fila.
Non puoi solo sentirla, ma la devi condurre con me. Allora, abbiamo questo ultimo appuntamento di questo 2024 che per noi, posso dirlo, è stato molto soddisfacente per la Digital Roundtable che abbiamo organizzato, perché hanno registrato un tasso di partecipazione altissimo da parte di voi ascoltatori. L'ultima sugli ETF vi ha visti protagonisti per oltre 2000 unità. Vediamo se riusciamo a superare questo record anche nella Digital Roundtable di giovedì. Sarà una tavola rotonda digitale dedicata al panorama degli investimenti per il 2025, che scenari si prefigurano per i mercati finanziari, sarà un anno trampiano da molti punti di vista, sarà l'amministrazione americana, la politica economica americana a guidare, a dare come dire, proprio la direzione ai mercati con tutte le iniziative già preannunciate dal neo presidente americano, e vedremo quante sarà in grado di concretizzarne, però il focus abbiamo la sensazione che sarà in gran parte sul mercato americano. Ne parleremo diffusamente con due grandi operatori finanziari, Amundi e T. Rowe Price. Potete ancora iscrivervi, siamo arrivati intorno ai 700 iscritti fino a questo momento, ma appunto ribadisco, dobbiamo assolutamente raggiungere quote più significative, quindi dateci una mano. Dove ci si può iscrivere, quanto costa?
Sul sito di Radio 24, e non costa niente, è gratis. radio24.it, andate nella sezione eventi, trovate una bussola per investire. Giovedì 5 dicembre dalle 15 alle 17. Se avete segnato questa data nell'agenda del risparmio del 2024, poiché parleremo di investimenti nel 25, procuratevi anche l'agenda del Sole 24 Ore per il 2025, realizzata da Deborah e da me, insieme anche ad altri colleghi che sono stati coinvolti nel progetto. È una agenda particolarmente significativa per noi perché coincide con i 160 anni del primo numero del Sole in edicola.
Per me è anche un bel regalo di Natale. Infine è online la prima puntata del nostro podcast Che lavoro sarà tra welfare e intelligenza artificiale, un progetto che abbiamo realizzato insieme agli ricercatori di INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. È tardissimo.
E allora le borse.
Deborah Rosciani, presidente del mondo, subito.
Due di denari.
Conduttori, anche stamattina il bancomat non va, mi dice credito insufficiente, è sicuramente un errore della rete.
Con l'applicazione della banca non riesco a fare il bonifico, perciò siamo ancora come prima. Grazie, salve.
Sì, buongiorno. A me con Intesa San Paolo tra venerdì e sabato sono arrivati una serie di avvisi di riva da pagare per un totale di 10-12 mila euro, ma non mi risultavano nessun pagamento in merito e non so da dove cavolo sono arrivati. Buona giornata.
Per sopperire alla mancanza di informazioni sul lato delle finanze e dell'economia, a livello individuale vado sui siti YouTube, sul motore di ricerca di YouTube e magari mi informo da persone come Vito Lopes, Paolo Coletti o Mr. Rip, che danno dei spunti buonissimi e esaustivi. Grazie, buona giornata.
Molto sulle criptovalute però, perché conosciamo tutti e tre i soggetti citati, in particolar modo il primo, ma io conosco anche gli altri due.
Solo Vito Lopes che conosco, ovviamente è un collega del Sole 24 Ore.
No, sono molto bravi anche gli altri due, però sono molto orientati all'innovazione digitale, ecco, diciamo, non parlano del risparmio un po' più tradizionale come quello di cui discutiamo qui a Due di Denari, ecco, senza nulla togliere ovviamente.
È quello di cui poi si preoccupano anche in Banca d'Italia nell'avviare le loro iniziative, che prendono diverse platee per età, per composizione. Ma di tutto questo noi parliamo con Magda Bianco, che è il capo del Dipartimento Tutela dei Clienti e Educazione Finanziaria in Banca d'Italia. Bentornata a Due di Denari.
Buongiorno.
Buongiorno, è sempre un piacere essere con voi.
Tra l'altro, guarda Mauro, noi non abbiamo fatto un punto della situazione su quello che è successo in questi giorni di Black Friday e oggi è il Cyber Monday, quanto stanno spendendo i consumatori in occasione di queste giornate dedicate ai super sconti. Ti do solo una cifra, perché anche lo spendere è tema di educazione finanziaria, non lo dico così giusto.
Verissimo.
Solo per il dato di cronaca, ma i consumatori statunitensi hanno speso 10,8 miliardi di dollari online durante il Black Friday, è un nuovo record stabilito grazie anche, raccontano le cronache, all'uso dell'intelligenza artificiale per trovare le offerte migliori. Le vendite totali sono cresciute di oltre il 10% rispetto allo stesso giorno del 2023.
Ecco, ma partiamo proprio da qui allora, dottoressa Bianco, perché come diceva Deborah, l'educazione finanziaria non vuol dire soltanto il risparmio in una versione un pochino, come dire, punitiva di se stessi. No, educazione finanziaria vuol dire anche sapere quanto si può spendere e magari saper approfittare anche di una circostanza di sconti superiore, insomma, migliore del solito. Tra le vostre iniziative abbiamo già ricordato che voi siete stati i protagonisti assoluti del mese di novembre dell'educazione finanziaria, 350 iniziative in totale su più o meno 1100 eventi, quindi sostanzialmente siete la capolista e con distacco di tutte le altre gli altri soggetti che hanno partecipato. Come avete anche affrontato questo tema, spendere, saper spendere, evitare di spendere troppo, imparare a spendere?
Assolutamente, questa è una delle componenti dei percorsi di educazione finanziaria. Saper spendere, cioè capire rispetto alle proprie possibilità quanto si può spendere, ma imparare anche, per esempio, a confrontare quello che c'è sul mercato, e quindi sentivo dell'uso dell'intelligenza artificiale per spendere meglio, immagino che sia per fare confronti di questo tipo, è una delle componenti dei nostri percorsi, sia quelli per la scuola, soprattutto questa componente di cui parlavamo per la scuola, sia anche per gli adulti. Nei vari percorsi c'è anche questa componente su come spendere in modo attento e corretto.
Allora, ed è molto importante chiaramente portare questi messaggi soprattutto in ambito scolastico. scolastico in questo anno che avrebbe dovuto registrare l'esordio dell'educazione finanziaria a scuola come materia, diciamo, di educazione civica, si sta partendo, ma intanto sicuramente ci sono stati tanti laboratori organizzati dalla Banca d'Italia per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Cosa avete fatto esattamente?
Allora, noi durante il mese dell'educazione finanziaria tipicamente offriamo laboratori didattici, cioè sono dei momenti interattivi con i ragazzi, entriamo direttamente nelle scuole. Quest'anno ne abbiamo fatti circa 270 e quindi abbiamo raggiunto oltre 17.000 studenti, credo, studentesse e studenti, e sono dei laboratori interattivi che naturalmente hanno caratteristiche diverse per la scuola primaria, per la secondaria di primo e di secondo grado. Per cui per i ragazzini piccoli nella scuola primaria abbiamo un gioco che si chiama l'amico immaginario e serve per iniziare a parlare di reddito, di pianificazione, ovviamente col linguaggio giusto. Salendo di età, per le scuole secondarie abbiamo sia un gioco che si chiama Cyber Quiz, conoscere, scegliere, pagare in sicurezza, il tema ovviamente dei pagamenti digitali, le truffe online, i rischi, oppure uno ancora per i ragazzi più grandi delle scuole secondarie di secondo grado, abbiamo un gioco online che si chiama Semina il tuo futuro, che riguarda la finanza sostenibile ed è assolutamente in linea con il tema di quest'anno del mese dell'educazione finanziaria, che si intitolava Oggi per il tuo domani, e quindi appunto guardare al futuro e la finanza sostenibile è un tema importante per i ragazzi di oggi.
Volevo solo fare due precisazioni per i nostri ascoltatori che ci stanno segnalando, non c'entra nulla con le iniziative della Banca d'Italia, lo dico a Magda Bianco, che abbiamo dato delle informazioni sbagliate relativamente a questi due personaggi citati dal precedente ascoltatore Coletti e Mr. Rip, che gli ascoltatori ci stanno segnalando, guardate che non promuovono in alcun modo investimenti in cripto, non sono stata così drastica nel dire loro fanno questo, sono però delle personalità più legate al mondo, al modo innovativo di investire, sicuramente focalizzati in gran parte anche sugli ETF. E quindi mai non voglio sempre starmi a giustificare di tutto quello che si dice in questa trasmissione solamente perché non è una parola totalmente allineata rispetto al vostro modo di concepire e vedere le cose.
Ma io darei un sito
qua.
Di riferimento diverso, ecco. Economia per tutti, ecco. bancaditalia.it. Non so se non l'avete messo tra i preferiti, fatelo. Economia per tutti.bancaditalia.it è il sito dove la Banca d'Italia mette a disposizione tantissimi materiali proprio di educazione finanziaria, anche materiali interattivi. Tra le varie iniziative che lei ci ha citato, alcune di queste sono anche in qualche modo disponibili o come materiali disponibili su economiapertutti.bancaditalia.it?
Allora, sul sito ci sono alcune cose che sono state utilizzate per i nostri percorsi. Vorrei, se posso, fare un pochino di pubblicità a un nuovo strumento online che abbiamo sviluppato insieme al Politecnico di Milano, che riguarda proprio la finanza sostenibile. Sono alcuni piccolissimi, molto brevi video sul mondo della finanza sostenibile, sul cambiamento climatico e sull'importanza di avvicinarsi con gli strumenti giusti, appunto pensati per essere utilizzati in modo libero e flessibile o all'interno di corsi o fruiti direttamente dal nostro sito. Quindi la risposta è sì, e grazie per la pubblicità al nostro sito abbiamo alcuni nuovi strumenti che sono collegati alle iniziative che abbiamo fatto. E poi sul sito c'è il nostro percorso in cui crediamo molto, il percorso per le donne contano, che è stato in parte utilizzato in tante iniziative che abbiamo fatto quest'anno, perché quest'anno, dato che il mese è stato in novembre invece che in ottobre, è coinciso con la data importante del 25 novembre, e quindi abbiamo concentrato intorno a quella data, in particolare il 22 novembre e i giorni intorno, diversi eventi sulla violenza economica. Abbiamo fatto circa 21-22 iniziative sul territorio, anche due innovative. Siamo stati in due mercati rionali, uno a Roma e uno alla COP di Firenze, dove abbiamo portato, insomma, i nostri messaggi tipici sull'importanza di avere elementi di educazione finanziaria di base anche per combattere la violenza economica.
Allora, ci fermiamo per qualche istante, torniamo subito con Magda Bianco a parlare di educazione finanziaria e delle molte iniziative svolte da Banca d'Italia, tutto questo però dopo il traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Bella roba, alimentiamo pure il mercato online, poi quando tutte le nostre aziende chiudono voglio vedere chi è che paga le tasse, voglio vedere che ci lamentiamo che non c'è più i servizi, questo e quell'altro.
Purtroppo, no. Per fortuna il mercato lo facciamo noi.
Non ho compreso benissimo qual è il punto, qual è l'obiettivo del messaggio dell'ascoltatore. Cioè,
perché quei
abbiamo
miliardi...
avuto i problemi di pagamenti digitali, sì. Ed è una cosa. Peraltro la stessa, tra le iniziative di Banca d'Italia c'era anche, lo ricordava adesso Magda Bianco, questo cyber quiz dedicato alle scuole, proprio per parlare anche di pagamenti digitali e di, anche di insidie del mondo digitale, perché esistono. Non so se era questo il riferimento dell'ascoltatore. Magda Bianco, ci siamo interrotti quando parlavamo di un'altra platea, diciamo i giovani e le donne sono due platee che ormai non da questa edizione del mese dell'educazione finanziaria vengono sempre particolarmente, perdonate il termine, attenzionati, è un termine lo so da verbale dei carabinieri, però effettivamente è quello che succede, perché c'è motivo di pensare che siano le platee più esposte. Devo dire che anche gli anziani, insomma, non se la passano benissimo, visto che abbiamo aperto la trasmissione parlando di truffe fortunatamente sventate a persone anziane. Stanno migliorando.
Prego, lavorando.
Prego. Ah, ecco. Allora, se vuole cominciare da questo, iniziative per le persone diversamente giovani.
Assolutamente, stiamo iniziando a lavorare anche su questo, è un po' un esperimento ma ormai si sta assestando. Abbiamo sviluppato un piccolo percorso formativo che riguarda specificamente come utilizzare l'home banking, che è indirizzato a sviluppare le capacità per l'utilizzo dei servizi bancari online nelle persone che hanno meno competenze digitali, in particolare spesso le persone un po' più grandi, ma anche a fornire poi qualche indicazione sui rischi, sugli strumenti, sulle regole per gestire in modo sicuro il denaro con l'home banking, e abbiamo iniziato a farlo con alcune università della terza età. Durante il mese per l'educazione finanziaria abbiamo fatto 5 iniziative di questo tipo e pensiamo che siano importanti in questa fase, che in qualche modo di transizione, fino a quando non saremo tutti veramente molto attrezzati sul piano digitale, è importante sviluppare queste capacità in un modo, pensiamo noi, molto concreto, molto pratico, facendo vedere proprio come si utilizza l'home banking, a che cosa stare attenti, come dare l'ok o no nelle varie situazioni, nelle varie richieste.
Intanto volevo dare seguito alle tante segnalazioni che ci stanno arrivando dagli ascoltatori. Oggi ancora molti problemi con alcune banche, appunto, probabilmente in qualche caso è ancora l'onda lunga dei disservizi dello scorso weekend legati, lo abbiamo ricordato, appunto a questi lavori di installazione di alcune tubature del gas che avrebbero danneggiato alcuni cavi in Svizzera collegati ai data center. Sono stati danni causati in molte zone d'Europa alla rete, appunto, di Worldline, e però le ricadute italiane sono state più pesanti, non si sa per quale motivo.
Dottoressa, il chiodo nel tubo del gas, sarà stato
là,
un chiodo.
Un altro chiodo come quello sulla rete ferroviaria di qualche settimana fa. Magda Bianco, quali sono i temi che fanno più presa a seconda, diciamo, delle varie platee raggiunte? Cosa interessa tanto i ragazzi in questo momento? Su che cosa sono particolarmente attente le donne? Facciamo un po' un commento rispetto alle due categorie.
Certo, i ragazzi, soprattutto quelli un po' più grandi, sono sicuramente attratti, interessati sia dai pagamenti digitali ma anche naturalmente dagli strumenti di investimento più avanzati, più innovativi, le stesse criptoattività. Quindi quello diventa uno strumento con cui iniziare, spesso con cui iniziare a dialogare con loro, spiegandone le caratteristiche. Spesso i ragazzi non ne capiscono interamente le caratteristiche, in particolare la rischiosità. Qualche giorno fa la nostra vice direttrice generale li paragonava delle fish di un casinò, quindi uno strumento su cui si può sicuramente investire, avendo la consapevolezza che è uno strumento speculativo, soprattutto alcune di queste criptoattività come i bitcoin. Le donne sono più interessate invece agli strumenti che consentono di lavorare sulla propria indipendenza, la propria autonomia economica e finanziaria, quindi intanto la pianificazione, come costruire il budget, come lavorarci, e poi naturalmente anche gli strumenti di pagamento digitali, quindi quelli che utilizziamo nel quotidiano, però appunto soprattutto la pianificazione, il reddito, come risparmiare e come affrontare le scelte quotidiane.
Magda Bianco, nei vari incontri, siccome Banca d'Italia non è da oggi che fa educazione finanziaria, ma è stata tra i primissimi operatori, siede naturalmente nel Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria e Previdenziale Assicurativa, avete comunque notato un miglioramento? Perché nelle statistiche, specialmente sto pensando ai dati OCSE e PISA, si vedono dei miglioramenti ma non così pronunciati, riguardano, è vero, la popolazione degli adolescenti, però sembra che insomma facciamo fatica a farci entrare in testa questi 4-5 concetti fondamentali per poi potersi muovere con un po' più di cognizione di causa nel mondo del denaro e del risparmio.
È così, facciamo fatica ovviamente per tanti motivi. I dati che tu citavi, quelli OCSE PISA, mostrano dei miglioramenti sicuramente nel decennio, diciamo 2012-2022, per i ragazzi, e li vediamo provando a distinguere all'interno delle varie categorie, dei vari gruppi, dove effettivamente i ragazzi hanno incrociato nel mondo scolastico, nei loro percorsi, questa materia o portata dall'esterno o portata dagli insegnanti attraverso i tanti progetti che si fanno. Quindi questo per dire che dove qualche cosa entra nella scuola, poi i risultati si cominciano a vedere. Ovviamente questo non si vede nella media complessiva perché sono ancora troppo pochi questi inserimenti, e quindi quello che ci diciamo è che sicuramente l'inserimento obbligatorio dell'educazione finanziaria nella scuola, nell'educazione civica come materia trasversale, è un'occasione straordinaria, perché porterà tutte le scuole ad avere dei percorsi di questo genere. Ovviamente abbiamo tante sfide, bisognerà lavorare con i docenti, però dove si riesce a fare qualcosa poi i risultati si vedono.
E infatti, allora, intanto vorrei anche poter dire, chiudiamo in bellezza, purtroppo ci tocca chiudere in bruttezza,
sì.
Perché c'è una disavventura anche piuttosto pesante, se non leggo male dall'anticipo del messaggio, appunto della telefonata, che è capitata a Giuseppe dalla provincia di Novara, e noi la prendiamo questa testimonianza, anche questo come monito per tutti quelli che ci ascoltano e che spesso vengono raggiunti da questi truffatori, di cui abbiamo ampiamente descritto non solo nella prima parte della trasmissione, ma di cui il serpente corallo di Mauro Meazza, Stefano Elli e Marco Loconte descrivono da anni. Giuseppe dalla provincia di Novara.
Buongiorno, io lunedì scorso, esattamente una settimana fa, ho risposto a un messaggino che mi diceva che dal mio conto corrente BNL avevo fatto un bonifico di 9.500 euro circa. Se non fossi stato io di rispondere al numero sotto che mi mettevano, che a me sembrava il numero della BNL. Chiamando il numero mi hanno praticamente trattenuto al telefono per una valanga di tempo senza mai darmi la possibilità di pensare, e la cosa che mi ha fatto cadere nella trappola è stato il fatto che mi hanno detto nella sua filiale già il secondo o il terzo in mattinata che la stanno truffando, ma li stiamo prendendo, adesso la faccio chiamare dalla polizia postale di Novara. Io gli ho chiesto come facessi a sapere io se era la polizia postale, e loro mi hanno detto vada su Google e digiti polizia postale. Così ho fatto e mi sono scritto il numero della polizia postale su un foglio. 3 minuti dopo mi chiamano con quel numero lì un ipotetico ispettore Caltagirone, e mi ha detto di stare tranquillo che c'era in atto una operazione congiunta tra Polizia Postale di Novara e l'anti-racket, come si chiamano quelli della BNL di Roma, che li dovevamo prendere. Io praticamente mi hanno chiamato un taxi, ero in trance, non so spiegarvi, non ero più io. Io volevo solo prendere quelli lì e avrei fatto qualsiasi cosa, tant'è vero che mi hanno chiamato un taxi. Io, perché faccio il camionista, sono corso con il taxi, ho fatto un bonifico di 11.000 euro a un presunto consulente che poi nel pomeriggio doveva mettere tutto a posto.
È riuscito in qualche modo poi a contestare alla banca questo?
Allora, grazie alla mia private banker, praticamente adesso mi ha fatto fare un'azione che si chiama disconoscimento dell'operazione.
Sì, esatto.
E citando tutti i numeri di telefono che mi hanno chiamato e tutto, spiegando tutto, ho fatto denuncia dei carabinieri. Beh, e cioè, adesso speriamo proprio che mi dia una mano.
Giuseppe, ecco, se riesce ce lo faccia sapere, che così magari parliamo anche in qualche puntata di questa possibilità che si ha, se si interviene tempestivamente, di fare il disconoscimento dell'operazione. In bocca al lupo, Giuseppe, grazie.
Grazie mille.
E attenzione allo spoofing, si chiama così, cioè sembra che il numero da cui ci stanno chiamando sia quello dei carabinieri, della polizia postale, della nostra banca. Non è così, si chiama spoofing, purtroppo esiste, è un sistema truffaldino molto pericoloso. Grazie a Magda Bianco.
Intensificate i vostri corsi su questi temi che ci sembrano particolarmente importanti, mannaggia. Vorremmo occuparci di qualcosa di più serio, dei progetti di vita, della pianificazione finanziaria, invece dobbiamo occuparci delle truffe dalla mattina alla sera. Ma come si fa?
Grazie. Magda Bianco, capo del Dipartimento Tutela Clienti Educazione Finanziaria Banca d'Italia. Buon lavoro, dottoressa.
A presto.
Grazie mille, a presto.
E noi ci ritroviamo domani. Buona giornata a tutti.